Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fidiamo la nostra preghiera, la preghiera di tutta la comunità, soprattutto al nostro ascolto del Vangelo, alla guida della Vergine Maria di cui oggi facciamo memoria. E anzitutto chiediamo la purificazione della nostra mente, della nostra vita.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 16, i versetti dal 21 al 23. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore.
Ecco, quest'ultimo tratto abbiamo percorso del Vangelo, lo si può solo accennare in questo momento, non, naturalmente non ripercorrere in modo adeguato. Comunque abbiamo visto il capitolo 15, la discussione sulla purità, prendere cibo senza il rito di lavarsi come segno di purificazione, come richiamo al Tempio, un significato molto importante poteva essere in questo rito. E la risposta di Gesù è profonda, ma mi pare che si possa dire il punto principale, che Gesù sottolinea come è molto più importante ed è sempre molto più importante avere l'attenzione alla purità morale, alle intenzioni del cuore, piuttosto che alla purità rituale o anche appunto a riti che in sé possono avere. Gesù non rifiuta di per sé, anche se in questo caso i suoi discepoli non osservavano questa tradizione che invece i farisei propugnavano. Ecco, mi pare che la risposta di Gesù, che è bellissima, con l'elenco di ciò che esce dal cuore, mostra dove si deve guardare. Poi abbiamo visto un bellissimo episodio della donna cananea, cui Gesù risponde dicendo che in questo momento prima deve invitare Israele al banchetto messianico, che è già cominciato col suo ministero, e non può in questo momento dare il pane ai cagnolini, e con l'immagine appunto della tavola. Non credo che ci sia nulla di offensivo in questo, io credo che sia l'immagine della tavola, e con la fede della donna cananea che dice: no, invece è una cosa buona che qualcuno anche dei gentili, dei non ebrei, di non appartenenti a Israele, fin da adesso partecipi, perché le briciole cadono sempre dalla tavola. E mi sembra molto bello questo, che Gesù loda questa fede, questa grande fede della donna in Gesù come Messia, e nel fatto che fin da quel momento c'è la possibilità anche per lei, attraverso questa fede, di godere già del banchetto. È chiaro che L'Evangelista poi sa che alla fine del Vangelo Gesù invita tutte le genti a partecipare al banchetto, però qui è presentato come un esempio di fede che viene proprio non dall'interno di Israele, ma dal di fuori, un esempio a cui tutti devono guardare e che Gesù loda, cosa che non fa normalmente in questa forma per i membri di Israele. E poi c'è guarigioni, la seconda moltiplicazione dei pani, dove è sempre molto bello la frase di Gesù al versetto 32 del capitolo 15: ho compassione di questa folla, che è quello che anche i discepoli dovrebbero sempre avere, e dovrebbero da questo derivare il loro dovere, la loro responsabilità nel dare da mangiare alla folla. Questo vediamo che è uno dei tratti, forse uno dei tratti didattici dell'insegnamento di Gesù, in questi episodi, in questi miracoli della moltiplicazione dei pani, che hanno come motivo principale il fatto che Gesù è il pastore del suo popolo e lo nutre. Ma c'è dentro anche l'insegnamento ai discepoli: non hanno bisogno di andare a casa, date voi da mangiare. E anche qui Gesù prende l'iniziativa, i discepoli devono imparare da Gesù a dare da mangiare alla folla, questo è il loro compito. E noi abbiamo anche visto, naturalmente, inevitabilmente, credo che l'Evangelista ci pensi, ecco il rapporto di questi brani con l'Eucarestia. Ecco, poi abbiamo visto la domanda di un segno da parte di alcuni farisei e sadducei insieme all'inizio del capitolo 16. È molto dal contesto si può dedurre che non chiedono un miracolo ulteriore di quelli che ha fatto Gesù, ma un segno. Dunque è difficile, abbiamo per adesso almeno visto che non è facile capire cosa chiedono esattamente, questo segno dal cielo, comunque un segno che garantisca l'autorità di Gesù in modo inequivocabile. E Gesù risponde col versetto 4 del capitolo 16: una generazione malvagia e perversa chiede un segno. Mi sembra che Gesù sposta il problema e dice: il problema non è di avere dei segni per voi che chiariscono definitivamente la mia autorità, la mia missione, ma il problema è il vostro cuore, il vostro atteggiamento. E mi sembra che questo sia confermato, abbiamo visto poi anche dal seguito, dove Gesù è preoccupato che anche i discepoli non assorbano questa che chiama dottrina dei sadducei e farisei, che deve essere molto facile da assorbire probabilmente. Se Gesù è preoccupato che anche i discepoli non la prendono, vuol dire che è molto facile questo atteggiamento. Ecco, poi l'identificazione di in cosa consista questo ha avuto diversi suggerimenti, anzitutto la pretesa di un segno, cioè come nel deserto, la pretesa di mettere alla prova Dio. Ma anche c'era Don Giorgio che ci ha suggerito, collegandosi ad altri punti precedenti, per esempio al versetto 31 del capitolo 15, quando il popolo loda il Dio di Israele, mentre le guide, alcune di queste guide, non lodano affatto il Dio di Israele, hanno un atteggiamento critico. Questo è uno spirito che Gesù non desidera nei suoi discepoli. E l'altro che viene suggerito è la misericordia. La misericordia verso tutti, lo spirito della misericordia come il tratto tipico di Gesù che anche i discepoli debbono coltivare. Ecco, poi abbiamo il brano di oggi che lascerei, perché il brano che abbiamo letto oggi sì, naturalmente strettamente connesso con la confessione di Pietro, quindi possiamo considerare, è inevitabile, ecco, la nostra meditazione oggi a partire dal versetto 13 fino al punto al brano che abbiamo ascoltato, la reazione di Pietro.
soprattutto sul brano di oggi, mi veniva da notare questo, cioè che Pietro nella sua relazione con Gesù intende di essere solo a solo, non esprime il suo timore in pubblico, non parla a nome di altri, ma sembra proprio parlare semplicemente a nome proprio. Ovviamente risalta questo fatto che nel brano precedente Gesù in un certo senso nomina Pietro portiere del cielo e giudice, e qui invece lo nomina Satana. Ma come inciampo, nel senso che lui deve stare dietro e non tra Gesù e la volontà del Padre. Ecco, soprattutto su quest'ultima cosa mi è sembrato che questo brano parlasse, cioè Pietro legge dell'annuncio di Gesù soltanto il lato negativo, ma Gesù dice anche risorgere il terzo giorno. Pietro non lo sente questo. Pietro, si potrebbe dire istintivamente, rifiuta tutto quello che Gesù annuncia. E Gesù però non annuncia soltanto, come dire, il suo destino, annuncia al tempo stesso quella che è la volontà del Padre su di lui, ma anche quella che è la sua risposta. Quindi quando Pietro dice non ti accadrà mai, in un certo senso dice a Gesù, se questa è la volontà del Padre, perché rispondi sì? Ecco, perché ti conformi alla volontà del Padre?
Ma forse la risposta di Pietro, cioè dopo un elenco, l'elenco che fa Gesù, dice allora, deve soffrire molto da parte degli anziani, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Forse si ferma alle cose che devono succedere imminenti, quelle prima. E può darsi che sia un atteggiamento anche di tutti gli uomini, quello di preoccuparsi delle cose più immediate e non sentire quelle che possano venire successivamente.
In genere ci si ferma sempre nel rimprovero di Gesù all'inizio, alla prima frase, quando Gesù dice vada retro Satana, vai dietro di me Satana, o allontanati da me Satana. Invece io mi chiedo cosa voglia dire la seconda parte, tu mi sei di scandalo. Cosa può voler dire per Gesù tu mi sei di scandalo, tu mi fai inciampare, tu mi vuoi fare retrocedere in quella che è la via, o arrestare in quella che è la via del Padre mio? Cosa ha voluto dire per lui intimamente tu mi fai inciampare? È difficile per noi immaginare che Gesù può avere avuto dei dubbi sulla via che il Padre gli indicava. Eppure tuttavia anche nella lettera agli Ebrei si dice che Gesù ha dovuto imparare l'obbedienza dalle cose che patì. Quindi è una via che Gesù si propone, pian piano comprende e alla quale aderisce.
Sì, in realtà mi sembra che Sara abbia risposto alla sua domanda. Anch'io nel mio, insomma, anch'io lo sento molto, molto all'interno di quello che lo Spirito ci rivela con questi testi, cioè che c'è un'umanità, c'è un vero Dio, un vero uomo che non è che fa fatica nella, che soffre veramente, e quindi non gli è di scandalo un amico che non ragiona secondo il padre. E poi invece in realtà volevo dire un'altra cosa. Questo brano e il brano precedente mi hanno richiamato due volte il Vangelo di Giovanni, sia ieri quando dice: perché né sangue, né carne né sangue te l'hanno rivelato, e mi è venuto immediato pensare ai figli generati dal padre nel prologo al versetto 13, in cui ce lo ricordiamo benissimo, insomma, quando dice: i quali non da sangue, non da carne, non da volere di uomo, ma da Dio sono nati. Ecco, solamente in questa figliolanza riusciamo a stare dietro a questa, come è stato detto prima, a guardare in alto alla speranza della risurrezione, non solamente alla disperazione di vedere la disperazione, il dolore del vedere la croce davanti. E anche oggi il fatto quelle venmi dietro mi ha rimandato immediatamente il capitolo 21, quando dice: tu seguimi, bisogna che mi stai dietro, perché se no, se sei davanti e dici solo cose da uomo, mi sei di scandalo. Se invece vieni nella mia strada.
Legando i due brani, quello di ieri e quello di oggi, c'è, come spesso accade da Pietro a Pietro, un contrasto. In questo caso riceve un grande encomio dal Signore, perché gli dice, dopo la sua confessione così importante: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dici: non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma Dio te lo ha rivelato. Proprio questo è il pensiero di Dio. Poi il contrasto è che Pietro, anche di fronte all'annuncio di un Messia sofferente, perché qua Gesù lo dice apertamente, ecco, noi vediamo sempre come il simbolo, il segno più importante che vediamo nei cristiani, nelle chiese, la croce, e forse ci facciamo un po' l'occhio, ma è molto forte, è il Messia, un Messia sconfitto, un Messia che ha patito, che ha sofferto da un tribunale iniquo, ingiurie e tante cose, schiaffi. E Pietro, in questo caso, quasi volendo fare mostrare che è talmente amico col Signore, forse, ecco, questo sentire umano lo pone subito in un pensiero che non è secondo Dio. Per cui sono contrasti che spesso Gesù fa anche in Giovanni. Ti seguirò, adesso, io ti seguirò, e poi dopo ha molte prove, cade di fronte anche a piccole osservazioni anche da una serva, ecco. E però il Signore ha sempre presente che lui ha questo primato, nel senso che lo ha riconosciuto con un sentire di Dio, per cui recupera sempre, ecco, questa, la sua profondità, il suo sentire secondo Dio.
Mi chiedo quanto questo versetto 23 oggi ne sia vissuto da Papa Francesco. Ecco, io credo proprio che certamente dobbiamo molto proprio pregare, come lui ci chiede ogni volta, proprio perché lui, ma anche i suoi vescovi, ecco, proprio possono pensare secondo Dio e non secondo gli uomini.
Ma a me, così, leggendo questi due brani così di seguito, mi era venuta da fare un'applicazione un po' così a quella che è la situazione di ogni discepolo di Gesù, perché mi sembrava che poi è quello che succede a chiunque si metta, a chiunque è chiamato a mettersi alla sequela di Gesù. C'è questo
primo entusiasmo, se voglio, vabbè, c'è la rivelazione del Padre, come c'è stata per Pietro, il riconoscere il Cristo, credere in Lui, desiderare di seguirlo, e quindi lo slancio iniziale che vediamo tante volte in Pietro, anche nella chiamata iniziale dei quattro discepoli sul lago, vediamo che lasciano subito tutto e lo seguono. E però quando, a questo punto, quando Gesù comincia a parlare di cosa significa essere il Messia, il Cristo, l'unto, quindi il destino del Messia sofferente, e lì cominciano i problemi. Non è facile, non è una cosa scontata sintonizzarsi con questa, con quello che appunto dice Gesù di sé, quello che lo aspetta, quello che dovrà soffrire. E mi sembra un po' che lo sperimentiamo forse anche proprio tutti i giorni, anche noi, quando ci si presentano davanti gli ostacoli, le croci, e quindi la prima reazione è quella di tirarsi indietro e di dire ma no, insomma, è meglio una via più semplice, più facile. Eppure il Signore dice va dietro a me. Quindi io quel va dietro a me lo sentivo appunto come già diceva prima la Barbara, mettiti dietro a me, alla mia sequela, perché è solo se metti i piedi dove li metto io, con la grazia che ti viene da me, che puoi seguirmi.
Già detto quello che volevo dire io, no, quindi anch'io sono colpito molto da questo versetto 23, perché è da questo contrasto che è stato richiamato fra la beatitudine che Gesù ha attribuito a Pietro e adesso invece questa assoluta sintonia, ecco, con il pensiero di Cristo, di Gesù. Sembra proprio che la carne e il sangue, perché quello è il problema, non possono comprendere la volontà dello Spirito, come dice Paolo. E anch'io ero colpito, poi l'hai già detto tu, insomma, che però c'è un rimedio a questa totale impossibilità dell'uomo di comprendere il disegno di Dio e di aderire a Dio. Ed il rimedio è indicato in questa sequela, nella sequela di Gesù, poi come sarà poi il passo successivo che leggeremo la prossima volta, cioè è solamente seguendo Gesù che, come dire, si può cominciare a pensare come Lui, ecco, perché il problema è quello, pensare come Dio, no?
Pietro qui ha confessato, ha detto: tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Nel capitolo 26 di Matteo, davanti al sommo sacerdote, nel Sinedrio, è il sommo sacerdote che dice: tu sei, ti scongiuro di dire se tu sei il Messia, il figlio di Dio. Là Gesù identifica essere il Messia, figlio di Dio, con il figlio dell'uomo, perché risponde: e vedrete il figlio dell'uomo. E risponde cioè con Daniele, e questo è il significato di figlio dell'uomo, cioè vedrete il Messia nella sua gloria, nella sua potenza, nella sua divinità, nella sua uguaglianza con Dio, rivestito di tutto il potere di Dio. Vedrete questo. Qui Gesù identifica essere il Messia con il servo sofferente. È bellissimo, è una sintesi profonda. Gesù ha vissuto così, probabilmente anche le cose che avete detto voi mi stimolano in questo senso. Qui Gesù identifica, è per questo che fa la domanda, probabilmente, no? Questo no. Perché Gesù prende l'iniziativa e dice: cosa ne dite voi? Perché di fronte alla confessione di Pietro, che rappresenta tutti gli altri, è per quello che hanno seguito Gesù, perché credono che è il Messia, evidente, no? E Gesù conferma dicendo: questa vostra convinzione non è una convinzione umana, viene proprio da Dio, proprio vero. Non è perché per una considerazione umana che voi credete che io sono il Messia, ma è perché è una rivelazione di Dio, è Dio che vi rivela questo. È quello che dice Gesù qui. Per questo ho fatto la domanda, per cominciare a spiegare, a insistere, perché spiegare è una parola un po' debole. Loro sapevano benissimo i testi. Bisogna insistere che questo è, vuol dire essere il Messia. E qui c'è l'identificazione di il Messia figlio di Dio con il servo sofferente. E quindi se teniamo tutto il quadro completo, vediamo, abbiamo, diciamo, una luce di come Gesù ha capito se stesso. Gesù era perfettamente chiaro per lui, stando ai Vangeli, che la visione di un Messia divino è di un Messia sofferente. Così va interpretato essere il Messia, l'unto del Signore, e per questo Gesù, quello che sottolineava prima anche Sara, anche Barbara, insomma, e anche altri, è vero che è una domanda molto utile, insomma. Perché Gesù dice: tu mi sei di ostacolo? Io non penso che Gesù abbia avuto mai dei dubbi. Se, io penso, non risulta. Penso invece che questo ci fa capire, noi abbiamo un altro momento nei Vangeli, che è le Getsemani. È sempre su questo, no? Le Getsemani. Lì Gesù è assalito dalla prova. È previsto anche questo per il Messia, che c'è un momento in cui è assalito dalla prova e Gesù mostra come si fa. Ma anche lì i discepoli non ci sono. E così è Pietro qui. E qui Gesù mostra: tu mi sei di ostacolo. Perché Gesù è bellissimo, c'è la grandezza di Gesù, diciamo la sua santità, è consistita in una continua custodia del proprio pensiero, della propria volontà, momento per momento, sapendo questo. Qual era la sua funzione? Pienamente consapevole della sua dignità, quindi della decisività, come troviamo in Giovanni, io credo che sia molto storico anche quello. Dio mi ha dato tutto, sapendo che Dio gli aveva dato tutto nelle mani, e dipendeva da Lui. E così è qui, Gesù sapeva che tutto dipendeva da Lui e ha vissuto così, cercando di custodire integralmente in ogni momento la volontà di Dio su di lui. Per questo Pietro gli è di ostacolo, perché Gesù, per fare questo, ha dovuto rinnovare ogni istante la sua volontà. Non è una cosa scontata, altrimenti non sarebbe neanche un uomo. E qui mi sembra che emerga, cioè non ci avevo pensato questo, ma è certamente molto molto bello questo pensare sotto questo aspetto a Gesù, che è pienamente consapevole, come qui si vede molto bene, della volontà di Dio nelle scritture su di lui, e da questo deduciamo anche che Gesù sapeva perfettamente, era perfettamente convinto di essere il Messia divino, umano, di cui parlano le scritture, e qui emerge che ha rimproverato Pietro pubblicamente, dando anche l'esempio così. È vero che Pietro lo fa in disparte, ma Gesù lo rimprovera pubblicamente, perché deve servire a tutti il fatto che tutti i discepoli devono essere consapevoli di questo. Come vediamo, i discepoli poi impareranno dopo la risurrezione a seguire Gesù così, ma anche questo era previsto.